Domenica 24 giugno 1979, presso casa diocesana. Lei ha proposto un argomento nuovo per questa volta?
L'argomento è il versetto 47, alla fine. Chiudiamolo.
Sarà per domenica prossima.
Ma se non credete ai suoi scritti, come crederete alle mie parole? Cioè, se non credete agli scritti di Mosè, come crederete alle mie parole? È un argomento un po' sorprendente, perché qui Gesù fa dipendere la fede nelle sue parole dalla fede in Mosè. Se non credete ai suoi scritti, no? Cioè, se non credete a quello che Mosè disse, come potrete credere alle mie parole? Quindi è un rapporto di dipendenza un po' strano.
Anche in pure Mosè era lui che parlava, era il verbo che parlava.
Sì, il verbo parla in tutto, no? Parla
non
in tutto.
È che ci sia una contraddizione.
No, però qui fa dipendere il maggiore dal minore, no?
Ma dalle cose più piccole noi dobbiamo
sì.
arrivare.
Infatti si ricollega, se non siete fedeli nel poco, come potrete ottenere il molto? Penso questa fede in Mosè e il poco, la fede nel poco, per arrivare ad ottenere il molto è il pensiero di Dio, perché Cristo è il pensiero del Padre. Ecco. Qui abbiamo avuto l'accenno che Dio in tutte le cose, siccome pensa a noi e opera per noi, ci fa vivere in un pensato suo. Noi sostanzialmente viviamo in un pensato di Dio. Il pensato di Dio, nel pensato di Dio si chiede una certa fedeltà a noi, ma il pensato di Dio non è pensiero di Dio, eh? Quindi Dio ci fa vivere nel suo pensato e ci chiama a vivere nel suo pensiero, ci chiama ad arrivare al suo pensiero. Se noi però non siamo fedeli nel suo pensato, cioè nelle cose che lui ci fa arrivare, perché adesso collego Mosè, diciamo, legge, Antico Testamento, tutta preparazione al Cristo, che si conclude con Giovanni Battista. Con Giovanni Battista, in Giovanni Battista abbiamo Mosè, abbiamo i profeti, abbiamo la natura, la creazione, abbiamo tutto. Cosa dire? Se voi non credete in Giovanni Battista, cioè se voi non accettate il battesimo di giustizia, quindi non credete, vero? Abbiamo visto la volta scorsa che dobbiamo intendere l'anima delle cose. Ora, questo credere alle cose che Dio ci fa, questo pensato che Lui ci fa vivere, no? Ecco, vuol dire passare ad intendere l'anima, cioè la freccia, la segnalazione, in termini poveri, cioè essere intelligenti. Se noi non siamo intelligenti, nelle poche cose che il Signore ci mette attorno, ecco, Dio non ci darà la grande intelligenza di sé, perché per avere la grande intelligenza bisogna arrivare a scoprire il desiderio di Dio che tutte le cose infondono in noi. Quindi direi, come già ho ripetuto diverse volte, Dio opera tra noi in due tempi. In un primo tempo per suscitare in noi il desiderio, l'interesse per Lui che non si vede. Il secondo tempo è per soddisfare questo desiderio, se in noi si è formato. Ma se in noi non si è formato questo desiderio, vuol dire?
No, questo lo volevo dire. Tu hai fatto distinzione tra pensato e pensiero. Ed è vero, perché il pensato è una cosa che è avvenuta.
Certo.
È vero.
Per noi tutto il fatto
è avvenuto. Però,
viviamo in un avvenuto.
Però l'accogliere per fede il pensato di Dio è vero, è la premessa, cioè l'accogliere tutto da Dio, è la premessa per andare a scoprire il pensiero, andare a trovare
ecco.
Il pensiero riportando a Lui.
Per cui Lui dice, se voi non credete a quello che io vi faccio, come potrete arrivare a vedere il mio pensiero? Parole povere. Se voi non accettate le parole che vi dico, come potete arrivare a scoprire il pensiero che vi conduce al quale vi conducono queste parole?
Tutto da Dio,
non
come potete arrivare.
Arrivare
a capire Dio?
Certo.
Parole
certo.
Tradotte di Dio.
Certo.
Così.
Ecco. Ed abbiamo un episodio in Luca che proprio quando gli scribi, i farisei fanno interrogare Gesù, dicono: con quale autorità tu fai queste cose? E Gesù dice: anch'io vi farò una domanda. Il battesimo di Giovanni Battista era dal cielo o era dagli uomini? Ah, non lo sappiamo, nemmeno io vi dico con quale autorità faccio queste cose. Ecco, il pensiero che si rifiuta, a chi si rifiuta? Cioè, a chi rifiuta di intendere, il pensiero si rifiuta. Noi non sappiamo, ecco. Cioè, quindi se voi non siete stati intelligenti nel capire il battesimo di Giovanni Battista, vero? Io non vi dico, non vi rivelo, perché è la premessa. Allora noi abbiamo un mondo di dati, pensato di Dio, no? Le opere che Dio ci fa, un mondo di dati, no? Ed abbiamo un mondo di cose che dobbiamo ricevere, di dati che Dio vuol darci, ma se noi non ricaviamo dai primi dati di Dio, l'interesse per Dio, questa è l'intelligenza, no? E l'interesse dai talenti. Se noi ricaviamo questo interesse per Dio, Dio non si può dare quel mondo che presuppone l'interesse per potercelo dare. Allora, Dio fa tutte le cose per svegliare in noi la fame, il desiderio. La fame, il desiderio, poi quel superamento di noi stessi, perché è tensione verso qualche cosa che ancora non abbiamo, desiderio di qualche cosa. E questo è, direi, il vero superamento di noi stessi, eh? Desiderare qualche cosa che ancora non abbiamo, perché soltanto desiderandolo possiamo ottenerlo. Allora, se in noi non si forma questo desiderio, chi si fiderà a dare a voi quello che voi non siete in grado di assimilare? Ecco. Per cui se non siete fedeli nel poco, allora la fedeltà nel poco sta nel intendere il senso di quello che Dio ci sta facendo attorno per risvegliare in noi la fame e l'interesse. Perché questa è la condizione per ricevere i doni maggiori, cioè per ricevere il molto. Per cui se voi non credete, ecco, se voi non, ora quel credere, come vi ho detto l'altra volta, vuol dire intendere il senso e il significato delle cose che Dio ha fatto. Quindi se voi non intendete il senso di Mosè, sì, se voi quindi non intendete il senso della legge, il credere, se credete in Mosè, no? Se voi non intendete il significato della legge che Dio vi ha posto, non potrete certamente arrivare a credere in Cristo. Ecco, la conclusione è quella, nessuno può venire a me se non è attratto dal Padre. Allora, Dio opera tutte le cose per suscitare in noi attrazione. Se noi non siamo attratti dal Padre, non possiamo arrivare al Cristo, non possiamo intendere il Cristo. Cioè, non possiamo arrivare al pensiero del Padre.
Ecco, non è che il pensiero si rifiuti perché noi non siamo fedeli nel proprio, anche volesse non può comunicarsi.
Noi non possiamo far mangiare uno che non abbia fame.
Ecco, perché è
diventa un tormento. Diventa un tormento. Allora, sì, Dio può dare il suo pensiero, ma diventa un tormento, diventa un inferno. Ecco. Perché non abbiamo la possibilità di assimilarlo. Ecco. Dio opera tutto per, e questo lo chiama fedeltà nel poco. Questo, cioè, ecco, saper amministrare, ecco, Dio ci dà delle cose, tutto l'universo ce lo mette nelle mani, però tutto l'universo non è nostro. Quindi usalo secondo lo Spirito. Usarlo secondo lo Spirito vuol dire rivolgersi al Padre, rivolgersi a Dio, ricevere tutto da Dio. E quindi formare in noi questo, quando amministriamo bene, si forma in noi il desiderio di Dio, la fame di Dio. Allora, a questo punto noi siamo fedeli nel poco. Quando in noi si è formato tanta fame di Dio, tanto desiderio di Dio, al punto da arrivare a desiderare solo Dio, ecco, noi abbiamo raggiunto la fedeltà nel poco. Questa fedeltà nel poco è condizione per poter ricevere il molto.
Che pensiero.
Ecco, entra nella gioia del tuo Signore, entra nella gioia, la gioia del tuo Signore, la gioia del Padre, e il pensiero del Padre, così, entra nella gioia, la conoscete del Padre, quindi, e arriviamo al pensiero, il pensiero del Padre, quindi attraverso il pensato. Ma la condizione è questa fedeltà.
Che
fedeltà però non è come intendiamo maggiormente noi, vero? Fedeltà che è intelligenza del significato, del senso delle opere di Dio. Perché Dio ha creato tutto l'universo attorno a me, perché Dio mi ha fatto trovare con dei comandamenti, perché Dio mi ha fatto toccare con mano il mio peccato, perché Dio mi ha messo in mezzo dei profeti, perché Dio mi ha portato a contatto con Giovanni Battista. Ecco, fino a che non arrivo a rispondere a questo perché Dio, ecco, non scopro il significato, e me non si è formata il desiderio, non si è formata la fame, quindi non ho creduto. Ma se credo non posso fare a meno di arrivare, non sono io che lo faccio, è l'opera di Dio che forma in me il desiderio di Dio, perché il significato è questo, il significato di tutte le opere di Dio è quello, formare in noi la fame, i desideri di Lui. Ecco, Cristo viene a rispondere a questa fame. Fin tanto che in noi non si è formata questa fame, noi possiamo anche incontrare il Cristo tutti i giorni, ma a noi non dice assolutamente niente, sono atti ripetuti, anche le comunioni eccetera, ma non dicono, non possono dire, perché ma anche in noi non crediamo in Mosè.
Ci manca lo spirito.
Manca lo spirito, manca la fame, il desiderio.
Mosè rappresenta tutta l'opera di Dio.
Sì, appunto, Mosè è il centro, insomma, la capisciata. Mosè ed Elia appaiono, ovvero a conversare con, nella trasfigurazione, a conversare. Ecco, Giovanni è la sintesi, perché è al vertice, capisciata, quindi è la conclusione di tutto l'Antico Testamento. Ma Mosè ed Elia che conversano, abbiamo ovvero la legge, abbiamo il profetismo, che conversa, conversare, converge, no? Converge verso il Cristo, portano il Cristo. Ora, se dunque io mi trovo su una strada che mi porta verso quella città, se io, capisci, non cammino verso su questa strada, evidentemente non arriverò alla città. Ora, tutte le cose sono strade che ci conducono al Cristo. La creazione, il peccato stesso, Mosè, i profeti, Giovanni Battista, ecco, sono tutte strade che ci conducono al Cristo.
E la Madonna.
La Madonna è qualcosa di sopra di Giovanni Battista, è qualcosa di più di Giovanni Battista, capisci? È qualcosa di più del profeta, proprio colei che genera.
Più
direi, la Madonna è colei che ha raccolto tutto l'Antico Testamento, capisci? Tutto, e lo ha attuato. Abbiamo qui la creatura perfetta. Ecco, è la creatura che è diventata tutta fame di Dio, è solo Dio, non conosce uomo. Ecco, non...
Quindi non è più strada.
Ecco,
è già
la creatura che concepisce, la creatura che concepisce. Quindi è al di sopra di è il fiore sbocciato in cima all'Antico Testamento, ma è oltre Giovanni Battista, è al di sopra Giovanni Battista.
Ancora una cosa, questa frase, se siete fedeli nel poco, così, qualche volta lei l'ha applicato come un invito di Gesù a essere fedeli in quel poco che ci è dato, non so, non abbiamo tanto tempo a disposizione, certo. Ma se siamo fedeli a quei minuti liberi così che il Signore ci concede per applicarci a Lui, eccetera, certo. No? Ecco, allora Dio ci darà il molto, cioè ci darà...
E cosa consiste questa fedeltà nel poco? Vuol dire proprio mettere Lui, ho 5 minuti di disposizione, ecco, in questi 5 minuti desidero Dio, mi occupo di Dio, mi interesso di Dio. Qui rivelo che la fedeltà nel poco.
Ecco, però come ha spiegato stasera, invece, mi era difficile averlo collegato, perché mi pareva che lei lo estendesse a tutto, cioè il poco è tutto, quindi anche il lavoro stesso, tutto, tutto, lì tutto deve aiutarmi a aumentare il desiderio di Dio.
Certo. Ma lei comprende che se... a me sembra che sia la stessa cosa, perché ho detto molte volte che quando uno ha un grande amore, anche se è tanto occupato in altro, ovvero... E lo rivela nei 5 minuti di riposo che lui ha.
Ah, ecco, è una rivelazione.
È rivelazione, perché se è vero, io ho un grande amore, ma nei 5 minuti che ho a disposizione, perché prima magari sono legato in tanti impegni, ma nei 5 minuti che ho a disposizione non corro subito dall'essere amato, ciò rivela che il mio amore è fasullo. Capisce? Perché prima mi potevo giustificare, ho degli impegni, ma quando sono libero e non corro, il che vuol dire, ecco.
Ecco, questo non toglie che anche durante gli impegni uno conservi quell'interesse.
Ma solo se ha quel desiderio lì, quando è disoccupato, quando
è una rivelazione, ecco, sì.
Perché ho detto molte volte che il vero amore si rivela quando noi non abbiamo niente da fare. Perché proprio quando non abbiamo niente da fare, noi riveliamo dove abbiamo l'interesse principale. Perché quando non ho niente da fare, ecco, mi diverto, eccetera, vuol dire che il mio cuore non ha amore. No?
Sì. Domenica 24 giugno 1979, presso casa diocesana.
Siete molti perché io vi ho annunciato.
Per le parole che vi ho detto.
Per le parole che vi ho detto. Cosa vuol dire secondo me?
Che le sue parole ci lavano.
Ma comunque arrivano.
No, se le ascoltiamo.
Perché voi
ascoltando le sue parole noi siamo purificati.
Perché io dicevo, ma per il fatto che lui l'ha detto, siamo purificati.
No, ma lo dice i suoi discepoli, né?
Quelli lì erano sicuri che lo facevano.
I suoi essere discepoli cosa vuol dire? Noi abbiamo lasciato tutto per seguire te.
Ma sono troppo quello che hanno seguito.
Sì, i suoi discepoli, quindi in quanto lo ascoltavano. Quindi ascoltando le parole di Cristo, le parole ci lavano, ci liberano, ci purificano.
Non sentire, ascoltare.
Ascoltare.
Sì, ma io stamattina ho detto che non c'è. Tu cosa penseresti di questo? Tu cosa pensi di questo, di questa parola di Gesù? E lei mi ha detto, sì, perché se l'ascolti, Gesù ti purifica, no?
Certo.
E invece se ascolti la voce del tuo io del mondo, non viene. E io poi sono andata di nuovo a leggere e lui ha detto così. E mi pare che lui lo dica, che comunque a me sono così. Voi siete molti
Non me lo dice su di sé, perché quando fa la lavanda dei piedi, quando Pietro dice che no, di lavare tutto, dice no, non è necessario, chi ha fatto il bagno ha soltanto bisogno di essere lavato nei piedi.
Quindi voi avete già voi siete già...
Hanno già fatto il bagno.
Cioè ci purificano nel senso che ci fanno uscire dal nostro mondo, ci purificano dal nostro mondo e ci parlano del mondo del Padre.
Ecco, quello mi ha già aiutato stamattina, perché io sono stata un'ora e non ho capito niente, ho detto niente bene. No, nel senso che ho detto, ma se l'ha detto l'avrà ben, perché capissi qualcosa.
Certo.
Non ho capito niente. E poi ho incontrato lei, ho chiesto, e poi ho detto, ma è vero quello che mi ha detto Pinuccio, però non sono ancora convinta perché suona diverso come lo esprime. Mm. E mi pareva che comunque voi siete morti, invece
a motivo delle parole che vi ho detto,
perché quelli erano già quelli che avevano
a motivo delle parole che vi ho detto, in quanto vi ho detto si intende le parole che voi portate.
C'era anche Giuda presente lì quando ha detto quello, era già uscito.
No, dove c'era ancora
e quindi era anche mondo Giuda.
C'era ancora, perché parlava
c'era ancora, dopo
della vite, dice quello che non serve lo tolgo e non fa più parte, no? Della pianta. E invece quel...
No, quando parla della vite Giuda era già partito.
Era già partito. Allora io sono lì, allora non c'è più. Sono...
Quindi le parole sono molto importanti,
oh, acqua, tu acqua, hanno un valore importantissimo. Acqua. Importantissimo.
L'acqua è vita.
Non c'è nessun fatto che abbia valore come la parola, perché la parola, quello che dice la parola, non c'è nessun avvenimento che lo possa dire.
Lo diceva ieri sera. Infatti,
considerare le parole nostre, le parole dell'uomo, le verba gola.
Come ieri sera ci diceva, la parola io e il Padre siamo uno, non c'è nessuna parabola che ce la potrebbe dire.
Sì, non c'è nessun avvenimento.
Nessun avvenimento, nessuna parabola. Cioè, ci vuole proprio la parola... Cioè, quindi doveva incarnarsi il verbo per dircela.
Sì, ci vuole Pentecoste per capirlo. È una parola un po' particolare.
Comunque, man mano che noi ascoltiamo le parole di Cristo, quelle ci purificano, ci liberano, no? Intanto ci liberano da tutte le parole degli uomini. E questa è una cosa molto importante, perché noi siamo sempre occupati da parole. O siamo occupati da parole di Dio, o siamo occupati da parole degli uomini, in un modo o nell'altro. Non siamo liberi, non siamo vuoti, non siamo mai vuoti. Solo che se siamo occupati da parole di uomini, e quelle ci svuotano la vita, ci disperdono, ci ossessionano, capisci? Creano gli idoli. E quindi direi ci macchiano, no? Perché creano desideri diversi da Dio, le parole degli uomini. E ogni desiderio diverso da Dio macchia la nostra anima, la indebolisce, la disperde. Invece le parole di Dio ci incentrano in Dio, nell'essenziale, e guardiamo che Gesù attraverso le sue parole come continuamente richiama l'essenziale, ma la stessa sua madre è salvata dal figlio attraverso le parole del figlio, perché continuamente la richiama l'essenziale. Cosa importa questo a te, a me? Manca il vino. Cosa deve importare questo a te, a me? In tutte le cose sempre questo richiamo l'essenziale. Perché mi cercavate? Non sapevate che io mi devo occupare delle cose che riguardano il Padre mio? Quel richiamo così, sa? Di fronte a Marta, Marta, tu ti occupi troppe cose, una cosa sola è necessaria. Vedi? Sempre questo, ecco, vedi come lava, come purifica? Perché ci libera da, ma questo è necessario, quell'altro è importante, ma se non faccio questo come? Ecco, no, 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 via, 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 da via tutto quello che hai, eccetera. Ecco, vedi? Quella è parola che lava, che purifica, ci raccoglie l'essenziale. Certamente ci troviamo liberi, capisci?
Dovrebbero arrivare al momento buono. Appunto.
E no, arriva al momento buono, però non quando vogliamo noi. Perché se noi non teniamo conto quando lui parla, non è che lui sia il nostro servizio, siamo noi il servizio suo. Quindi noi dobbiamo tenere molto presente quando la parola arriva, non dire, beh, io, capisci, ti rinvio, arriva poi dopo il momento in cui ne avrò bisogno. No, no, il tuo maestro, Dio, il tuo Dio parla a te. Quindi sapere, se tu non sai far tesoro della parola di Dio quando ti arriva, quando l'avrai bisogno non la troverai, non ti sarà data. Perché se non siamo fedeli nel poco, certamente Dio non si fida a darci il molto. Comunque la parola di Dio più è ascoltata e più ci libera. Quindi se noi vogliamo essere liberati e purificati, sono capitati, non abbiamo che da far sovente il bagno nelle parole di Dio. Ecco, più ci laviamo, più ci fermiamo ad ascoltare le parole del Cristo, e più quelle, ecco, sgombrano, capisci, il nostro terreno da tutte le erbacce che ci fanno crescere le parole degli uomini.
E per il fatto che loro erano discepoli, questo mi serve per dirmi se uno, cioè è un ideale che presenta.
Certo, certo, è la via, no? Che prende, per cui no, io sono macchiato, capisci, certe delle cose del mondo, ecco, il Signore parla anche a me che sono macchiato nelle cose del mondo, non è che parli solo ai suoi discepoli, no? Lui parla a tutti, parla anche a chi è immerso nel male, ma fisso la punta dei capelli, perché la sua parola lo fa giungere a tutti, perché vuol salvare a tutti. Non è che lui parli solo ai suoi discepoli, no, lui le parole le fa giungere a tutti. Se noi ci apriamo, fossero anche, come dico, immersi nel male più nero, però lui ha la possibilità, la potenza di salvarci.
Lei vuol dire che l'ha fatto una volta sola, uguale?
No.
Se io rinvio...
Sì, più rinvio e più mi metto nei pasticci, logico, perché Dio bussa alla porta della mia anima, direi, ogni giorno, e tende a farsi ascoltare, fa giungere a me le sue parole. Però io posso sempre essere occupato, posso essere distratto, non posso capire... E capisci che più rinvio la soluzione del mio male, più il mio male lavora, si aggrava, lei se ne accorta per la spalla, no, più l'ha rinviata e più certamente ha dovuto ricorrere all'anestesia. E certamente c'è anche l'anestesia da parte di Dio, capisci? Bisogna arrivare alla rottura. Quindi se noi ci prendiamo per tempo, insomma, il male è leggero, no? All'inizio ed è facile passare, ecco, e più aspettiamo, logico, più... Comunque, non è che, anche fossimo, dico, nel male più nero, non è che ci sia l'impossibilità. La parola di Dio ci farà fare dei salti mortali, magari, però lui ci offre la possibilità della salvezza, sempre. Non dobbiamo mai disperare, non ci dobbiamo mai disperare. L'importante è aprirci alla parola di Dio, non quando vogliamo noi, quando lui ce la fa arrivare. Lui deve trovare perlomeno un po' di disponibilità da parte nostra, ma lui il richiamo ce lo fa arrivare. Ma noi, come lui ce lo fa arrivare, non dobbiamo dire ti sentirò domani, domani non lo sentirò certamente. Si farà sentire magari con un'altra parola, capisce? Ma quando si farà sentire io dovrei essere altrettanto disponibile per quello. Se dico tira, anche quella sparisce. Lui chiede da noi questa disponibilità, questa veglia, ecco, bisogna vegliare, capisce? Perché è il Signore che arriva a te. Capisci? Non siamo noi che possiamo segnare il tempo e dire, beh, il tale giorno a tale ora ti sentirò. Dio non fa anticamera. Siamo noi che dobbiamo fare anticamera per Lui, ma Lui non fa anticamera per noi. Lui viene magari quando noi non ce l'aspettiamo. Ecco. E deve essere da parte nostra quel minimo di dedizione, di amore, di fede, capisci, verso il nostro Signore. Se non c'è questo vuol dire che proprio non...
Le provenienze di dire che basta un minimo e lui dialoga molto, visto con quella pazienza.
Sì, lui dialoga in continuazione, comunque, certo, però noi non avvertiamo.
Si risolvono su quella che siamo giudicati sull'intenzione, ma apparentemente sembra la fede da parte loro, e lui continuamente cerca di andare incontro, cerca di spiegare. Quindi questo perché loro parlavano di Dio, parlavano del Padre, nel senso non retto, non apposta. Comunque dimostra che questo deve avere una grande e infinita pazienza.
Certo.
Basta un minimo di interesse. Lei aveva un minimo di interesse, ma naturalmente era una strada sbagliata per la ricerca del Padre.
No, da parte di Dio lui fa tutto per salvare. Non è detto.
Però che basta poco.
Non è detto.
Basta poco.
Non è detto. Okay. Infatti l'hanno mandato a morte, quindi non è detto. Che l'animo umano è così, l'animo umano se non esce dal pensiero di se stesso, ovvero crocifigge, uccide, distrugge tutto, annulla tutta l'opera di Dio. In noi c'è un potenziale, capisci, che è il nostro rischio, che è in grado di annullare tutta l'opera di Dio, tutto.
Si vede un potenziale però che deve esprimersi attraverso i canali dell'ego, dell'io.
Ah, senz'altro.
Diversamente non so.
Ma il potenziale è proprio l'io.
L'esempio dell'adultero, del buon ladrone, di molti altri, tu vedi che la samaritana, persone
ma non sono quelli...
avevano un'etichetta che era molto distante.
Beh, ma davanti a Dio, quelli diciamo sono dei puri. Davanti a Dio, una samaritana è una pura, capisci? I macchiati sono i farisei davanti a Dio. Per noi i criteri sono molto diversi, siamo creature.
Se noi vediamo che questi farisei Dio si rende disponibile, dialoga molto con loro, pur essendo malafede, oppure avendo altri interessi, volendo il loro io, addirittura che strumentalizza tutta l'opera di Dio, le proposte di Dio, a maggior ragione, direi, verso chi, anche se apparentemente non dialoga, non sembra essere in rapporto, in dialogo con Dio, dico, a maggior ragione Dio usa misericordia, quindi lo...
Ma certo, Dio usa misericordia, Dio dialoga con tutti, forse ma anche nel nero, nel male più nero, Dio dialoga con tutti.
Dialoga nel senso che conduce l'anima alla conoscenza, alla natura, in questo senso dialoga, perché dialogare dialoga comunque anche con l'anima.
Propone, propone all'anima l'apertura. La conduce se l'anima ascolta, ma propone.
Probabilmente però...
Se sì. Tutte le parole di Dio sono proposte. Non basta che lui proponga perché l'anima si apre.
Però si accontenta di quel poco di disponibilità. No. Quel poco in che cosa consiste?
È
perché è incoraggiante quel poco. Incoraggiante quel poco, perché a volte...
Non possiamo andare a cercare il poco per dire che uno lo riferisce ma poco.
No, no, quel poco vuol dire il poco che lui chiede, va, vendi quello che hai, dallo via, eccetera.
Hai quel
via,
poco se... lì?
Sì, un poco lì.
È tutto. Allora.
Rinnega te stesso, quello
sì,
è poco.
Lo vediamo tutti i giorni.
Quello è poco. Quello è poco.
È esigente da Marte.
Quello è poco.
Noi sembra di dare molto.
Quando ci chiede la fede, guardi che non ci chiede mica la fede una volta sì, una volta no.
E quello è poco.
In ogni cosa. In ogni cosa si tratta di buttare via i quattro soldi che hai dalla finestra.
E poi dice ancora, chi non è fedele nel poco non può. Chi si fida a dare voi il molto se non siete fedeli nel poco?
E fedele nel poco vuol dire...
Tu lo dosi all'adulto, perché apparentemente la viene di...
Ma l'adulto è l'ottica centri di un'era. È lì la facenza, che lui l'adulto la sua abituale etichettela chissà come brutta. Ma a me mi smia che tante volte sono stati tanti pensieri adulti.
Non sono convinto mi detto tante volte.
Il peccato non è quello.
No,
perché con le nostre forze come niente.
No, perdono. Insomma neanche mi aveva distrutto la speranza. Mi dovrei avere poco in età a sapere proprio la speranza. Ed è proprio che viene anche bene delle illusioni. Perché un'illusione può anche essermi fatale, lì la faccenda. A un certo punto io vedo che il discorso con tante persone con cui cerco di intavolarlo è proprio lì, beh, in fin dei conti Dio è buono, io non ho mica fatto niente di particolare, non è ambassato, non è rubato, non è un paesino, non è un paese là, no, la lettera di quel mio amico ieri sera, una lettera così, a un certo punto abbiamo intavolato un discorso a una cena e lui mi dice, ma insomma tu metti un momentino i piedi in terra, perché sei con la testa nel nuco. Noi medici, è vero, che continuamente vediamo Dio nel fratello che so, ma noi siamo di esempio agli altri. Allora tu ti medica sul esempio di altri. Mi era un vendaria, non se lo sa chi è.
Se tu ti vedi amore il fratello che so, prendi.
Sì, ma è un pochettino ridurre le richieste di Dio nei nostri confronti all'esercizio di una professione. E ormai c'è caduta un po' quella benda dagli occhi. Eppure io non, e lui stesso, non so come seguitare un discorso con uno che mi butta una cosa in faccia così. E quello lì è una pietra che pesa delle tonnellate. Come faccio a smuoverla se non la smuove Dio?
Essere fedeli nel poco vorrebbe dire allora essere fedeli in quello che Dio mette a disposizione nostra. Il molto, chi vi affiderà il molto è invece quello che dipende da Dio, la conoscenza di Dio.
Essere fedeli nel poco vuol dire risvegliare in noi, ne abbiamo parlato diverse volte, quando talenti ne parlato, risvegliare in noi l'interesse per Dio, l'essenziale.
Trarlo da tutto,
perché tutte le opere di Dio... Ecco, è l'argomento proprio di questa sera, che se non credete ai suoi scritti, agli scritti di Mosè, come crederete alle mie parole? Ecco, quasi dire, no, se voi non intendete l'interesse per Dio da tutto l'universo che vi metto attorno, se non siete fedeli in questo poco, questa fedeltà nel poco, ovvero, cioè questo trarre interesse per Dio da quei segni che Dio ci dà nella nostra vita, dai fatti che lui ci fa incontrare, Se quelli non bastano per svegliarsi e rendersi per Dio, chi si fiderà a dare a voi Dio, farvi conoscere Dio? E siamo infedeli, non siamo fedeli.
Perché poi lui li gradua proprio secondo le nostre forze, non è che ci mette a lottare, ci dà qualcosa, poi ci dà la possibilità di superarlo. Se noi vediamo a lui e ce la facciamo.
Dice, ho pazientato con voi 40, 50, 60, 70 anni, ho pazientato con voi.
Sai cosa colpiva il dottor Nerola? Chi era la dieta? Per carità, allora vi sbirano, signora, e mandatelo con semplicità. Io ho tanta speranza. Come fa a dirlo?
Ho tanta speranza.
È un dono,
ma... Questo ce l'ho, nell'ultimo voi arriva, mi sono
ce l'ho, no. A dispetto di tutto, ho tanta speranza. E allora non avrei conosciuto niente di Dio.
Ma Dio è adesso... molto amico, sai, per quello.
Ogni avvenimento ha una speranza. Guardi, anche il peccato ha una speranza. Non c'è niente.
Senza, non lo faremo, se non...
Scusi.
Anche il peccato ha la sua speranza.
Scusi, se lei vede... Se lei vede Dio che parla con lei, che ogni tanto le fa capire qualcosa, allora dice, Dio non mi ama, non ha. Come fa a non avere speranza? Allora butto via tutto, spreco il tempo.
Non si è mai accorta qualche volta che arriva proprio l'avvenimento azzeccato proprio per lei? Ad esempio, non so, un problema, qualche cosa, apri magari il Vangelo, la parola proprio appropriata proprio per lei, non si è mai azzeccata? Sì, sì. Questo cosa vuol dire? È che Dio sta proprio pensando a lei, ma se pensa a lei vuol dire che la ama.
Di conseguenza...
Senta, allora se la ama vuol dire che c'è la speranza, no? Ma quando noi ci accorgiamo che certamente pensa noi in tutto,
sì, nella misura in cui si scopre l'amore di Dio,
ma l'amore vuol dire scoprirci di essere pensati da, conosciuti da. Ma Marco dice che scopriamo pensati da Lui, e che aumenta la speranza, perché caspita, se Lui mi pensa, perché noi non possiamo mica far conto su di noi, ma io sono stato buono, io ho fatto quest'opera buona, io quella, non possiamo. E su che cosa facciamo conto? Solo su Lui, sulla sua bontà, sulla sua onnipotenza, sul suo amore, capisci? Quando Lui mi rivela un segno di amore, ma uno canta di gioia, a posto.
Anche senza andare tanto in là, ha mai provato ad avere un problema che magari lei è lui che studia di risolverlo umanamente, secondo proprio io, però fa ancora l'atto di fede. Prende il Vangelo e lo apre a caso, non mi è mai capitato di trovare proprio quello che fa al caso suo.
È quello che diceva adesso
ragioniere.
No? E non più tardi di 8-10 giorni fa ho avuto uno che ha interpretato un po' male quello che io gli ho fatto e ha risposto peggio. Allora istintivamente sarebbe stato da parte mia di rispondere ancora peggio, trascinare la cosa senza più fermarla, no? Ed ero lì, però avevo un po' paura di me stesso e allora sono raccomandato di non perdere la pazienza. Poi prima di andare ho letto il coso di quel giorno lì e c'era proprio la cosa del non contento, del rotto la guancia, eccetera. Sono andato là, ma non solo la cosa si è risolta. Prima che io parlassi l'altro mi ha chiesto scusa. Mi ha chiesto scusa.
Vedete, se noi risolviamo il problema interiore, il problema esterno. Dio ci sta insegnando a vivere con Lui. Dio, con una pazienza finita, ci sta insegnando a vivere con Lui. E proprio attraverso queste piccole cose lì, dobbiamo imparare a vivere con Lui. Quindi a ragionare sempre tutti gli avvenimenti che ci capitano, ovvero alla sua presenza. Se noi ragioniamo alla sua presenza, i problemi si sciolgono da soli. I mali se ne vanno da soli, non abbiamo bisogno di noi. E Dio per me. Hai imparato la lezione che ti volevo dare, non c'è più motivo.
Sempre
che tutte le cose vengono parlate in lezione, come vengono parlate la presa,
però sì. Ah, beh, certo, sì. Sì, certo, è tutto, senti, ne abbiamo tutto da approfittare, ne?
Ma
tutto
siamo duri, siamo duri. Una volta ci comportiamo così, una volta abbiamo fiducia, un'altra volta.
Poi soprattutto manchiamo tanto di intelligenza, noi proprio, siamo molto difettori.
Siamo
molto duri, molto duri.
Ci sono delle volte in cui hai presente il non contendere, e io le volte che prima che fai mente il non contendere,
già.
Pensati che io la stia facendo.
Ah, sì,
no,
sì.
E per dire, ma insomma, un po' più.
Sì, qua c'è anche a vedere le cose andare per traverso. Poi pianino pianino ci dà anche tempo, poi ci abitua ci abitua forse a pensarci un pochino più veloce, a pensarci un pochino prima. Deve diventare un abito mentale, quello lì non deve essere più una cosa studiata di volta in volta.
Insomma, a convincersi che dobbiamo comportarci diversamente.
Se si dialoga con Dio, e Dio che lavora. Devi imparare a dialogare con Dio tu. Ma poi è tutta gioia. Il ragionare con Dio, il conversare con Dio, il guardare Dio, è tutta vita, è tutta gioia per noi. È tutta la vita precedente che è tutta tristezza. Ma quando uno scopre la gioia, chi lo fa fermare ancora?
Ti fa vedere qualcosa che ti aiuta, che ti pensa, proprio...
Tu capisci come a un certo momento, non so, sia facile per certuni, ma lasciare tutto. Ma hanno trovato talmente un tesoro di gioia, di vita, che chi lo fa fare ancora perdere tempo, capisci, nelle cose del mondo? Ma nemmeno per sogno. Si capisce come certe anime, a un certo momento, capisci, non hanno difficoltà. Avendo sperimentato, non hanno, ma è da pazzi, insomma, correre a perdere tempo dietro le cose del mondo.
E lo vediamo, siamo lì che cerchiamo di trattenere tutto e proprio perdiamo tutto. È tutto paradossale così. Noi sbagliamo nelle nostre risposte il più delle volte.
E sbagliamo perché non teniamo presente Dio. Se teniamo presente Dio, non sbagliamo perché lo Spirito suggerisce. E il fatto proprio che non teniamo presente. E siccome ci vuole educare, perché la vita eterna è vivere con la presenza sua,
sì.
E quindi se lui ci vuole educare ci fa sbagliare.
È proprio con lui che si risolvono tutti i problemi.
È solo con lui.
Vedi, la nostra estrema difficoltà è quella di imparare a convivere.
Sì. E le vita eterna.
Noi viviamo da protagonisti e da protagonisti, sì, direi, parli casi sbagliuma di Roma dritta che stava santo il nostro errore.
No, l'errore.
Direi l'errore di base.
Che noi partiamo da lì.
Convivere vuol dire tenere presente un'altra presenza. Certo. Un'altra presenza che è il protagonista.
Certo.
Quindi che opera per me.
Non uccide.
No, lo sono abbastanza.
C'è una vita infinita anche nel nostro vita.
Non so, no, alle volte voglio togliere una preoccupazione, no? Per poi stare tranquilla con lui.
Ah,
intanto lo metto.
Mette prima.
Prima io aggiusto le cose, poi. E poi mi viene sempre male perché.
Certo. Basterebbe che si ricordasse quello che Gesù disse a Giuda: va, fa presto quello che hai da fare. Quello che diceva Giuda, capisci? Siamo nel tradimento.
Ecco lì.
Siamo nel tradimento.
Non lo mai.
Fa presto quello che hai da fare.
Non mi sono mai
fermato. Però l'intenzione è buona, ma non metto a casa.
Espressione di Gesù. Cioè, compi presto il tuo tradimento. Fa presto il male.
Per liberarsi da quello
stesso. Non è il male. E lì Gesù ha parlato così per salvare Giuda, capisci?
Ma fa presto quello che hai da fare.
Perché non lo facesse?
No, l'ha provocato. E Giuda eternamente dirà a Gesù: tu mi hai provocato. Ha una giustificazione in lui, l'ha salvato,
attribuisce
provocato. Doveva farlo per noi. Giuda ha tradito per noi, né?
Quindi
e Giuda un giorno ci dirà: io, sai, mi sono messo a vestire traditore perché tu non fossi traditore. E Giuda possiamo essere ognuno di noi, dobbiamo stare attenti non a quel Giuda là, a Giuda che c'è in noi.
Cioè, potendo attribuire questo a Gesù è salvo.
Okay,
ma noi in tutte le
se noi potremmo attribuire tutto a Gesù, se no.
Potendo attribuire questo a Gesù, no, possiamo, allora dobbiamo attribuire tutto.
No, perché lui l'ha provocato.
Ma di per sé,
cose che poteva avere,
ma il peccato interiore mai, ma lo sbaglio esterno sì.
Ma lo sbaglio esterno lo puoi vedere dall'interno, insomma, no?
No, il rifiuto.
Non posso scindere.
Da noi c'è solo il difetto, ma se Dio ci fa aggiungere una proposta e noi non rispondiamo, evidentemente la nostra risposta non possiamo attribuirla a lui. Da parte nostra c'è solo il difetto. Il difetto di fronte alla proposta. Il difetto di fronte alla proposta. Da parte nostra, ciò che noi non possiamo attribuire a Dio è soltanto un difetto rispetto a ciò che Dio ci propone. Il difetto è sul nostro. Rispetto alle sue proposte.
Sì, ma non c'è una frattura fra il nostro esteriore e l'interiore. Operiamo in base ai pensieri, ai sentimenti e alle passioni che portiamo.
Sì, vabbè, l'esterno è Dio che ce lo fa fare. Così ma
ce lo fa fare Dio l'esterno, quindi l'esterno devo attribuirlo a Dio.
L'esterno sì, è l'interno di noi che
Ma io non vedo questo si sia nell'interno interno e l'esterno. Insomma, non vedo...
No, non è semplice fatto che Gesù stesso dice che non c'è nulla dall'esterno che possa far male, perché tutto quello che accade...
Fa male agli altri, no, ma a me, l'esterno mio, quello che io faccio all'esterno. È una proiezione.
Sì, ma in quanto accade, Dio che me lo fa fare. In quanto accade, Dio che me lo fa fare. Anche quando tu rispondi, non so, come hai detto prima, con un pugno, perché non tieni conto Dio, e ti lasci portare in passività, è Dio che te lo fa fare quello.
Per aiutarci, per aiutarmi.
Ah, per aiutarmi,
che io non lo ricordo.
Quindi, però, se io attribuisco questo a Lui...
No, ma questo è Dio.
Sì, ma non posso attribuire a Dio... No, non posso attribuire a Dio il fatto di non aver tenuto presente Dio.
Quello no. Però posso attribuire a Dio Lui che mi ha fatto fare questo.
Certo.
E allora lì già c'è il perdono quando già lo attribuisco a Lui.
Sì, perché Lui proprio mi fa fare una cosa per dirmi, guarda che ti sei dimenticato di me.
E poi ricadiamo nel caso di Giuda.
E se Lui mi dice ti sei dimenticato di me, mi ha perdonato, perché mi ha richiamato.
Sì,
quindi ricadiamo nel caso di Giuda lì, no? Che
sì, sì. Lui mi ha perdonato, se io ho capito la lezione. Se io dico sì, è vero, mi sono dimenticato di te. Se io non capisco niente dalla lezione,
ma allora non attribuisco neppure quello che non, se non mi ricordo di Dio, non attribuisco neppure il fatto esterno a Lui, quindi è normale.
No, ma il fatto di
se lo attribuisco a Lui, mi ricordo già di Lui.
Un momento, sono sempre due. Una cosa è accettare da Lui, e una cosa è capire quello che Lui ha voluto dirmi, cioè riportare a Lui per capire. Allora, se io ho riportato a Lui per capire, sono a posto. Se io ho solo accettato che Lui che me l'ha mandato, allora dico, è Lui che me l'ha mandato. Ho capito niente, non cerco di capire niente, ma sono giustificato.
Totale, se uno va a confessarsi, è solo da dire che sono dimenticata di Dio, tutta lei
appartiene. Il vero peccato è quello, l'unico peccato.
Trascurare Dio, dimenticarci di Dio, non tener conto di Dio. Non impegnarci a conoscere Lui, è un peccato. Tanto più che Lui ogni giorno bussava alla mia porta perché io gli aprissi. Io mi sono sempre rifiutato, il nostro peccato sta lì. Perché non è tanto che noi ci dobbiamo muovere, perché è Lui che si muove, l'iniziativa è sempre sua. Lui bussa la porta della casa nostra, capisci? Ogni giorno in continuazione, no? E quindi il rifiuto diventa responsabile proprio perché l'iniziativa è di Dio. Se uno viene e mi parla, il rifiuto è responsabile da parte mia, perché se lui non parlasse, non venisse, allora io posso avere delle scuse, non vado a cercarlo, ma se quello viene e mi parla, il rifiuto di ascoltare è responsabile, capisci? Perché viene proprio da una risposta da parte mia, il rifiuto, comprende? Ora Dio continuamente, attraverso tutte le cose, ogni giorno, ci chiama, sono io che parlo con te. Non tener conto di Lui, di colui che sta parlando con me.
Essere ingiusti vuol dire non dare ognuno che corrisponde.
Certo. La grande ingiustizia sta lì. La grande ingiustizia è dai a Dio quel che è di Dio. Noi facciamo tanti problemi di giustizia, ad esempio, capisce, sociale, verso gli altri, una cosa altra, e non ci accorgiamo invece che commettiamo il più grande atto di ingiustizia verso Dio. Per cui Dio dice, non fare questione di giustizia tra te quando tu stai mancando. Dai a Dio che ti chiede, ma dai a Dio quello che ti dico. Quello tu ti devi preoccupare. I farisei si preoccupavano di pagare le imposte e non si preoccupavano della giustizia verso Dio. E quello non poneva il problema. Dio glielo pone il problema.
Quando dice date a Dio quello che ti dico e Cesare quello che ti Cesare, magari voleva dire, siccome è tutto di Dio, deve
andare
tutto a Dio.
Sì, ma quel di Cesare,
Cesare
rientra in quello, se uno ti dà uno schiaffo su una guancia, tuo figlio l'altra, comprende? Se uno vuole litigare con te per l'abito, ma tu dagli anche il soprabito, lì rientra. Cioè se tuo fratello vuole contendere con te per qualche cosa, ma dai, tanto non ti porta mica via il tesoro è lo spirito, è Dio. Quindi tu concedi tutto per quello che non è Dio, salva Dio. Quando uno ha un tesoro grande nelle sue mani, ma con molta facilità concede tutto il resto, perché tanto ha una ricchezza infinita nelle mani, non gli importa nient'altro, non sta a discutere. si discute quando noi siamo afferrati, capisci, a qualche cosa che riteniamo tesoro. Quindi allora tu non perdere il tempo, non discutere, anche se uno ti offende su una guancia, coprigli l'altro, perché non ti offende mica nello spirito. Non è un problema di giustizia, comprendi? Il problema di giustizia è verso Dio, dai a Dio quello che è di Dio, tutto è di Dio, quindi preoccupati di raccogliere tutto in Dio, di riportare tutto a Dio, di riferire tutto a Dio, per intendere tutto secondo Dio, per imparare a vivere con Dio, quella, tutto il resto lascia perdere. Allora facciamo 5 minuti di silenzio, perché altrimenti arriviamo alla fine e dobbiamo partire senza vero.
Scusi, riallacciandomi alla faccenda della speranza, se noi abbiamo fede nella verità di Dio, come facciamo con la speranza? Penso che sia la nostra debolezza di fede che ci fa perdere la speranza. Non so, dimmi tu.
Non sempre però abbiamo la possibilità di restare in queste certezze che Dio opera e che lui ci...
No, noi abbiamo sempre, noi l'abbiamo sempre la possibilità, e che noi la trascuriamo, noi ci perdiamo dietro, ma se noi ci raccogliamo nel chiuso della nostra stanza, noi vediamo che Dio ristabilisce le cose a posto, lui ci ridà la fiducia.
Amico, tu metti una condizione, che se noi ci chiudiamo nella nostra camera...
Beh, lui che
molte volte noi però andiamo all'aperto, siamo fuori della camera.
Però sì, io una volta ero, non capivo ancora niente, forse la stessa cosa facilmente, no? E direi che la speranza è proprio quella che si anima. È questo che voglio dire, è sempre mancanza nostra. Lui ce lo dice cos'è che dobbiamo fare.
Ma ci dice anche un uomo di poca fede, lo sa.
Ha ragione, però ci dice, se tu ti metti lì, io ti riempio di fede, di speranza, di carità, ti dico tutto.
Sì, la speranza è basata sulla fede, la fede che sbocca nella speranza.
Comunque, quando io mi trovo senza fede, sono io che mi sono disperso.
Lei ha proposto un argomento nuovo per questa volta.
L'argomento è il versetto 47, alla fine. Chiudiamo.
Sarà per domenica prossima.
Ma se non credete ai suoi scritti, come crederete alle mie parole? Cioè, se non credete agli scritti di Mosè, come crederete alle mie parole? Nino, vuoi leggere? Che giorno è?
Il 27 agosto 79, giugno 146.
Un anno.
Giovanni 5:1-19. Il figlio nulla fa se non lo vede fare dal padre, ma quello che questi fa, egli pure lo fa. Gesù parla per noi, per la nostra vita vera, la spirituale. Tutti noi siamo chiamati a diventare figli di Dio, ecco perché ci fa sapere come si vive da figli, essendo solo più pensiero del padre. Lo dice a noi che siamo pensiero di tante cose diverse e tutto facciamo senza vederlo fare dal Padre, e scambiamo questa nostra povertà per ricchezza. Lasciamo morire la nostra anima, incapace più di amare tra tante altre. Dalle parole di Gesù, accolte superficialmente, verrebbe da pensare a un suo rapporto subordinato di imitazione dell'operare del Padre. Se questa interpretazione non contraddicesse l'affermazione «Tutte le cose sono state fatte per mezzo di lui». L'evidente è evidente allora che non di imitazione ma di riferimento all'opera del Padre si tratta. Come diventa chiaro allora che il suo parlare è per noi, chiamati all'adozione figli e per contro privi di interesse ad essere coerenti nel nostro operare con l'operare. Perché il figlio è in tutto motivato dal padre, non già dalla figura, dal benessere, la comodità, il piacere, il giudizio degli altri. E noi ci facciamo invece figli di queste devianti. Il padre è l'unica sorgente di luce, di vita e nient'altro, e Gesù ci invita a cercarlo per conoscerlo come egli stesso lo conosce. Ce ne rivela l'importanza essenziale per non morire, perché non stiamo scambiando la morte per vita, la schiavitù per liberazione. Sulla parola di Cristo ci dobbiamo muovere senza più far niente se non lo vediamo fare da Padre. È la parola che ci porta a conoscere la verità, è il mezzo, la meta resta il Padre, vita eterna è conoscere il Padre. Ti ascolta il Figlio, il pensiero del Padre, guarda al Padre. Il Figlio è intenzionalità al Padre, come la Madonna lo è al Figlio. Sono segnali di importanza vitale che tuttavia devono essere superati e ritrovati nel Padre. Gesù è il più grande, la sintesi di tutti i segni di tutta l'opera del Padre. È il completamento di quello che l'universo con tutte le creature dice. Ma a noi, rivestendo tutto del pensiero del nostro io, diviene impossibile cogliere la parola di Dio. Gesù ci parla del Padre, dichiara apertamente quello che già le creature ci dicevano e suscita la nostra adesione o il nostro rifiuto. Lui è l'intelligenza di una cosa, di ogni cosa. Lettura della lettera di San Giacomo, capitolo 1. Soffrire con gioia, domandare a Dio la vera sapienza, ricevere tutto dalle mani di Dio. Il male non viene da Dio e solo la sapienza vera, secondo Dio, ci consente di conoscere il male. Dio è autore solo di bene. Mettere in pratica le parole. La parola. Frenare la rima e praticare opere di misericordia. Beato l'uomo che soffre tentazione. La tentazione è propria, è positiva, perché ci è offerta affinché superandola progrediamo nel regno di Dio. Il male è da noi e non da Dio. Se poi la prova non è superata, nel pensiero di Dio ci fa toccare la nostra povertà. Cogliere la lezione che Dio dà nell'episodio del paralitico dove parla di sé. Questo è camminare con Dio. Poi Gesù ci invita a camminare in Dio, approfondendone l'essenza e il rapporto che passa tra il Padre e il Figlio, lo stesso che dovrà farsi tra l'uomo e Dio. Nascono le domande: cosa è Dio per me e cosa vuol dire avere Dio per Padre già visto? Ora Gesù precisa che niente fa che non lo veda fare dal Padre, perché noi, pur chiamando Dio Padre, viviamo per ben altri motivi, segno che Dio non è il nostro Padre. Dalle affermazioni in apparenza contrastanti di Gesù, la precedente e l'altra, tutte le cose sono fatte per mezzo del Figlio, nasce un bisogno di approfondimento dal quale si trae che se vediamo l'opera del Figlio, questa opera è opera del Padre compiuta per mezzo del Figlio. L'essere è uno solo. Ogni cosa è fatta da Dio. Il Padre opera per mezzo della parola il Figlio. Dio opera per manifestare se stesso, l'essere suo, il suo pensiero in ogni cosa. Parlandoci di sé, ci introduce nella vita eterna. Ecco la parola come mezzo. Il Figlio. Se l'universo ci parla di Dio, vuol dire che Dio si significa l'uomo. L'essere in grado di capire l'uomo, l'essere in grado di capire e giungere a conoscere. La creazione senza l'uomo è assurda. Non aggiunge nulla a Dio, l'essere che crea. Tutto è in funzione dell'uomo, dalla pietra alla stella più lontana, così va inteso. L'uomo è la sintesi della creazione. Se non intende Dio che comunica se stesso, è colpevole. Dio in tutta la creazione non può e non intende altro che manifestare l'essere. Di diverso da Lui non c'è altro che il non essere. Dio parlando di sé parla la verità. Noi se parlassimo di noi saremmo degli orgogliosi, non siamo la verità. La sua parola è luce, noi non riusciamo a farci intendere. Lui parlando ci dona l'intendere. Se non intendiamo è difetto nostro, abortiamo. Siamo dei non nati perché abbiamo volontà contraria alla volontà di Dio. È in noi il potere di arrestare il concepimento dell'uomo ed è delitto. Dio parlando poco a poco fa l'uomo cosciente, il sesto giorno, di essere stato concepito da Dio già il primo giorno. Ma l'uomo, pur divenuto cosciente di questa verità, può abortire con il convincimento cominciare ad affermare se stesso. Mentre Gesù, parlandoci del rapporto figlio-padre, vuole insegnarci quale deve essere il nostro rapporto con il padre. I giudei cercavano di farlo morire perché chiamava Dio suo padre facendogli sì il male. Ma Gesù è Dio. Noi invece, chiamando Dio nostro padre, ricordiamo noi stessi la nostra vocazione a divenire figli in comunione con Dio senza per questo cessare di essere creature, senza poter mai dire io sono Dio. Giungere a fare una cosa solo con Dio per dono di sé di Dio a noi. Essere fatti essere, avendo amato e amando Dio con tutto l'amore di cui siamo capaci. Si nasce da Dio, quali creature nuove, a sua immagine e somiglianza. Possiamo avere a tal punto solo più pensiero di Dio, da arrivare a essere solo più pensiero di Dio. Possiamo per contro amare a tal punto altro da Dio, da autodistruggerci. L'essere solo tutto pensiero del Padre è puro dono del Padre. Quindi mai le creature, la ricchezza, la figura, noi stessi devono diventare la nostra mente. Non saremo più liberi verso le cose più alte. Nemmeno il problema della vita può diventare un assoluto. La vita deve essere rispettata naturalmente, ma perché in Dio vediamo l'origine di essa come di ogni altra cosa da Lui. Si deve giungere alla domanda: qual è il pensiero di Dio su questa cosa? O sono in accordo con Dio agendo così? Nell'amore per Dio ogni cosa, ogni decisione trova il corretto collocamento. Ci accorgiamo che nello sviluppo della conoscenza di Dio la sensibilità si affina e affiorano problemi di comportamento che prima non ci toccavano. Piano piano si arriva alla essenzialità del cerca prima di tutto il regno di Dio e il resto diventa conseguenza di carità. La nostra grossolanità ci porta a disprezzare le minime creature rispettando le più grandi. Noi pensiamo che nel minimo come nel massimo c'è lo stesso infinito di Dio. Noi siamo figli quando la vita la riceviamo solo dal Padre. Se coscientemente riceviamo tutto dal Padre e tutto riportiamo al Padre, ci lasciamo formare la sua immagine, ci lasciamo introdurre nella verità. Il nostro avanzare nella conoscenza di Dio è lento e soltanto quando avremo visto il suo volto, arrivando ad essere puro pensiero suo, arriveremo a recuperare tutto quello che è avvenuto durante il processo della nostra gestazione a Dio. A noi ora è richiesto di credere che Dio è la nostra luce. Questo è il nostro cordone umbilicale con Dio. Un cordone umbilicale fatto di attenzione a Dio, di pensiero rivolto a Lui. Al contrario, i nostri rapporti con le creature soffrono di incoscienza. Solo il Padre, San Giacomo, è sorgente di luce. Nessuna creatura lo è per la nostra anima. Quel che noi facciamo senza la luce di Dio ci lega in un rapporto di ripetizione che solo conoscendo Dio si può superare. La figliolanza delle nostre opere ci fa spiare. La luce di Dio ci libera. In Dio ripeteremo un'azione solo se richiesti da Dio. Facile constatare la ripetitività delle abitudini, anche credute buone o dei vizi. Ecco perché le regole, la legge, a un certo punto ci possono portare molto lontani da Dio, ci tolgono l'animo. Approfondendo il pensiero e l'insegnamento di Gesù, mettendo a confronto i pensieri, parole e azioni nostre con le parole del Padre in noi, prima lo si chiamava coscienza, facciamo strada verso la conoscenza del Padre. Al momento in cui noi abbiamo adeguato in tutta la nostra vita alla parola, il Padre si rivela in noi, a noi, e noi siamo dotati a figli. Coloro che come il figlio naturale e in unione con lui, tutto attribuiscono al Padre. e con il Padre, pur essendo persone diverse, possono, come Gesù, dire: io e il Padre siamo una cosa sola. Avendo un solo amore in unione con Cristo, scopriamo la nostra vocazione. Egli soltanto ci dà la possibilità di cogliere in ogni cosa lo spirito di essa, il Verbo, e di giungere alla conoscenza del Padre, a partecipare dell'essere del Padre. Ci illumina sul Padre quale iniziatore di tutto e sul Figlio egli stesso, pensiero del Padre, per mezzo del quale ogni cosa è. E ci chiarisce che i figli diventano tali nulla facendo se non nel pensiero, nell'intenzione, cioè del Padre, e che il Figlio riconosce di tutto ricevere dal Padre anche il pensiero. Il Padre mi ama e mi manifesta tutto quello che fa. Il Figlio è cosciente che il proprio pensiero è pensiero del Padre ed è persona proprio per questa coscienza. Approfondendo, l'opera del Padre è il generare il Figlio. E il Figlio riconosce che tutto è opera del Padre perché il suo pensiero, come il nostro se giungiamo ad essere figli, è il pensiero del Padre. Tutto quanto il Figlio fa, lo fa per noi, per condurci a essere fatti figli, cioè essere coscienti che tutto fuori e dentro di noi, come in Lui, è opera del Padre e che il nostro come il suo è pensiero del Padre. Da questa presa di coscienza il Figlio naturale e gli adottivi sono fatti persone. La nostra difficoltà, la nostra pietra di inciampo, sta nel poter dire: tutto è opera del Padre. E il Figlio ci guida a diventare figli confrontandoci con Lui.
Nel poter dire?
Nel non poter dire. Tutto è opera del Padre.
E il Figlio ci guida a diventare figli confrontandoci con Lui. Poiché il Padre genera il Figlio, l'opera sua, noi possiamo conoscere il Figlio solo attraverso il Padre. Uniti a Cristo, Egli ci porta al Padre, affinché nella conoscenza del Padre noi possiamo giungere a conoscere il Figlio. Scoprendo il Figlio nel Padre, giungiamo pure a scoprire, sempre nel Padre, di fare una cosa sola con il Figlio. E in questa unione intima ci ritroviamo in armonia con tutto il creato, perché è in ogni creatura che si rivela il Verbo e l'universo intero si sintetizza in Lui. Da quanto detto risulta chiaro il disegno d'amore di Dio per noi. A noi si richiede di rimanere con il pensiero nel pensiero di Dio, Cristo, approfondendo le sue parole, e conoscendo vedremo quello che già ora la fede ci propone, che l'opera del Padre è dare l'essere, generare. Opera del Figlio è riconoscere l'opera del Padre in tutto, riconoscere alla fine che una sola è l'opera, quella del Padre. Se il nostro pensiero è sempre al Padre, anche il nostro parlare e agire necessariamente siano solo secondo Dio. La luce del Padre sarà in noi, così la ragione, il motivo del nostro volere, vivere, essere. Ciò vuol dire liberazione, pace, non più turbamenti, perché Dio ci fa dono della verità. La nostra debolezza è assenza in noi di verità. La luce del Padre sarà in noi, così la ragione, il motivo del nostro volere, vivere, Egli ci interpella attraverso i segni nelle creature intorno a noi e in noi. Pone in noi la possibilità di elevare il pensiero nostro a Lui e attende che noi superiamo il nostro io e ciò che è apparente nel relativo a noi per iniziare con Lui e in Lui, per mezzo del Figlio, il cammino di conoscenza della vera vita, la eterna. Dobbiamo superare il rapporto orizzontale con quanto sta intorno a noi e avanzare nel rapporto filiale di tutto accogliere da Lui e tutto riportare a Lui per ottenerne luce. Capirete, Lui ci farà capire perché il Figlio nulla fa senza vederlo fare dal Padre e il tutto è fatto per mezzo del Figlio e penetreremo il mistero a cui siamo noi stessi chiamati, delle due persone, il figlio e il padre in un solo essere. Il figlio conosce questo rapporto naturalmente, tutto attribuisce al padre tutto il suo essere. In Dio l'essere, il pensiero, la coscienza di sé genera il figlio, pensiero puro di Dio. A noi è richiesto di attribuire tutto di noi e della creazione a Dio, superando l'assurdo di attribuire qualcosa al nostro io per giungere a scoprirci fatti essere dal padre adottati. L'opera del padre è quella di colui che genera il figlio e il pensiero di sé. Il figlio opera riconoscendosi, deve dire bene, riconoscendosi generato pensiero del padre e come tale strumento cosciente dell'operare del padre. Egli, il figlio, nel riconoscersi pensiero puro, partecipe dell'essere del padre, partecipa con ciò alla generazione di se stesso. Questa era stata la pietra, diciamo. In altri termini, prende parte all'opera del padre nel generare il figlio. Non esiste autonomia del figlio nel rapporto con il padre, ma solo perfetta comunione. Se così non fosse, non sarebbe, e ci rende anche più facile di cominciare a intuire qualcosa di quelle due persone in un solo.
In un essere solo.
Se così, sì, un essere solo. Se così non fosse, non sarebbe Dio e come noi potrebbe peccare, come noi quando operiamo autonomi da Dio nel pensiero del nostro io. Per quanto detto, noi conosciamo il figlio solo dopo aver conosciuto il padre. Allora il padre genererà il figlio in noi, farà essere il suo pensiero in noi. Tutta la creazione, tutta l'opera del padre per mezzo del figlio è in vista di generare il figlio in noi. La nostra mente da sola non può penetrare i misteri di Dio, ma se Dio trasforma il nostro pensiero in pensiero suo, ci genera alla luce. Quando Dio dice io sono l'alfa e l'omega, ci informa che dobbiamo cominciare da Dio per giungere a Dio. Con Dio non si è succubi, lo si è invece quando si deve fare la volontà di qualcuno esterno a noi. Se in noi c'è la ragione del nostro operare, siamo noi a volere. Solo vogliamo la stessa cosa. Dio, ponendo il suo spirito in noi, non ci fa schiavi, ma liberi. Ma questo avviene solo al superamento del nostro io, allorché si giunge a conoscere Dio. Dio fuori di noi è silenzioso per questo, per non imporsi, e tale rimane fino a che non lo scopriamo in noi. Se così non operasse, noi saremmo succubi di una ragione strana a noi. Egli invece mette in noi la verità. Dio, proprio per liberarci da ogni rapporto di schiavitù, viene ad abitare in noi. Solo dopo il nostro rifiuto definitivo, egli si imporrà a noi dall'esterno, facendoci schiavi, e sarà per noi l'inferno. Il figlio, riconoscendosi figlio, non vuole essere altro che figlio, proprio perché in sé ha la ragione del suo amore. Un amore unico ci fa stabili, forti, diversamente da colui che passa di amore in amore per non avere motivazione interiore del suo comportamento. E allora, senza sapere quel che vuole, si ritrova sempre più debole, fragile, rozzo, disperso e depersonalizzato. Il figlio trova in sé l'amore per colui dal quale si sente amato. Una parola sui doni. Sono proposte che contengono un invito pieno di speranza alla profondità.
Di nuovo la speranza. Mi invito.
Io direi proprio